chiediamo al Signore, nel silenzio invochiamo il dono dello Spirito. Facci parte, oh Signore, di quella catena che continua nel tempo di annuncio della Tua salvezza attraverso la Tua resurrezione, il dono di una vita che ci supera, che ci porta nel Padre, nel cuore del Padre. Fa che accogliamo questo annuncio e ce ne facciamo portatori per portare e dare speranza a questo mondo. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Leggiamo il capitolo 15 e 16. Stasera concludiamo questo cammino, quindi facciamo una lettura un po' più lunga della prima lettera ai Corinzi. Vi proclamo poi, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale siete salvati, se lo mantenete come ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto in vano. A voi, infatti, ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture e che fu sepolto e che è risorto il terzo giorno secondo le Scritture e che apparve a Cefa e quindi ai dodici. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. La maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me, come ad un aborto. Io infatti sono il più piccolo tra gli apostoli, e non sono degno di essere chiamato apostolo perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Per grazia di Dio, però, sono quello che sono. E la sua grazia in me non è stata vana. Anzi, ho faticato più di tutti loro. Non io, però, ma la grazia di Dio che è con me. Dunque, sia io che loro, così predichiamo e così avete creduto. Ora, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non vi è resurrezione dei morti? Se non vi è resurrezione dei morti, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vuota allora la vostra predicazione, vuota anche la vostra fede. Noi poi risultiamo falsi testimoni di Dio, perché contro Dio abbiamo testimoniato che Egli ha resuscitato il Cristo, mentre di fatto non lo ha resuscitato, se è vero che i morti non risorgono. Se infatti i morti non risorgono, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede, e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti. Se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Ora invece Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Come infatti in Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto. Prima Cristo, che è la primizia. Poi la sua venuta a quelli che sono di Cristo. Poi sarà la fine, quando Egli consegnerà il regno a Dio Padre, dopo aver ridotto al nulla ogni principato e ogni potenza e forza. È necessario infatti che Egli regni finché non abbia posto tutti i nemici sotto i suoi piedi. L'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte, perché ogni cosa ha posto sotto i suoi piedi. Però quando dice che ogni cosa è stata sottoposta, è chiaro che si deve eccettuare colui che gli ha sottomesso ogni cosa. E quando tutto gli sarà stato sottomesso, anche egli, il Figlio, sarà sottomesso a colui che gli ha sottomesso ogni cosa, perché Dio sia tutto in tutti. Altrimenti, che cosa faranno quelli che si fanno battezzare per i morti? Se davvero i morti non risorgono, perché si fanno battezzare per loro? E perché noi ci esponiamo continuamente al pericolo? Ogni giorno io vado incontro alla morte. Come è vero che voi, fratelli, siete il mio vanto in Cristo Gesù nostro Signore. Se soltanto per ragioni umane io avessi combattuto a Efeso contro le belve, a che mi gioverebbe? Se i morti non risorgono, mangiamo e beviamo, perché domani moriremo. Non lasciatevi ingannare. Le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Tornate in voi stessi come è giusto e non peccate. Alcuni infatti dimostrano di non conoscere Dio. Ve lo dico a vostra vergogna. Ma qualcuno dirà: come risorgono i morti? Con quale corpo verranno? Stolto, ciò che tu semini non prende vita se prima non muore. Quanto a ciò che semini, non semini il corpo che nascerà, ma un semplice chicco di grano o di altro genere. E Dio gli dà un corpo come ha stabilito, e a ciascun seme il proprio corpo. Non tutti i corpi sono uguali. Altro è quello degli uomini, altro quello degli animali, altro quello degli uccelli, altro quello dei pesci. Vi sono corpi celesti e corpi terrestri, ma altro è lo splendore dei corpi celesti, altro quello dei corpi terrestri. Altro è lo splendore del sole, altro lo splendore della luna e altro lo splendore delle stelle. Ogni stella infatti differisce da un'altra nello splendore. Così anche la resurrezione dei morti è seminato nella corruzione, risorge nell'incorruttibilità. È seminato nella miseria, risorge nella gloria. È seminato nella debolezza, risorge nella potenza. È seminato corpo animale, risorge corpo spirituale. Se c'è un corpo animale, vi è anche un corpo spirituale. Sta scritto infatti che il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l'ultimo Adamo divenne spirito datore di vita. Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quello animale, e poi lo spirituale. Il primo uomo tratto dalla terra è fatto di terra. Il secondo uomo viene dal cielo. Come l'uomo terreno, così sono quelli di terra. E come l'uomo celeste, così anche i celesti. E come eravamo simili all'uomo terreno, così saremo simili all'uomo celeste. Vi dico questo, fratelli: carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio, né ciò che si corrompe può ereditare l'incorruttibilità. Ecco, io vi annuncio un mistero. Noi tutti non moriremo, ma tutti saremo trasformati in un istante, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. Essa infatti suonerà, i morti risorgeranno incorruttibili e noi saremo trasformati. È necessario infatti che questo corpo corruttibile si vesta di incorruttibilità e questo corpo mortale si vesta di immortalità. Quando poi questo corpo corruttibile si sarà vestito di incorruttibilità e questo corpo mortale di immortalità, si compirà la parola della Scrittura. La morte è stata inghiottita nella vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? Il pungiglione della morte è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Siano rese grazie a Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Perciò, fratelli miei carissimi, rimanete saldi e irremovibili, progredendo sempre più nell'opera del Signore, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Riguardo poi alla colletta in favore dei santi, fate anche voi, come ho ordinato alle chiese della grazia. Ogni primo giorno della settimana ciascuno di voi metta da parte ciò che è riuscito a risparmiare, perché le collette non si facciano quando verrò. Quando arriverò, quelli che avrete scelto li manderò io con una mia lettera per portare il dono della vostra generosità a Gerusalemme. E se converrà che vada anch'io, essi verranno con me. Verrò da voi dopo aver attraversato la Macedonia, perché la Macedonia intendo solo attraversarla, ma forse mi fermerò da voi o anche passerò l'inverno, perché preparate il necessario per dove andrò. Non voglio infatti vedervi solo di passaggio, ma spero di trascorrere un po' di tempo con voi, se il Signore lo permetterà. Mi fermerò tuttavia a Efeso fino a Pentecoste, perché mi si è aperta una porta grande, propizia, e gli avversari sono molti. Se verrà Timoteo, fate che non si trovi in soggezione presso di voi. Anche lui, infatti, lavora come me per l'opera del Signore. Nessuno dunque gli manchi di rispetto. Al contrario, congedatelo in pace perché ritorni presso di me. Io lo aspetto con i miei fratelli. Riguardo a fratello Apollo, l'ho pregato vivamente di venire da voi con i fratelli, ma non ha voluto assolutamente saperne di partire ora. Verrà, tuttavia, quando ne avrà l'occasione. Vigilate, state saldi nella fede, comportatevi in modo virile, siate forti. Tutto si faccia tra voi nella carità. Una raccomandazione ancora, fratelli. Conoscete la famiglia di Stefanas? Furono i primi credenti della Caia e hanno dedicato se stessi a servizio dei santi. Siate anche voi sottomessi verso costoro e verso quanti collaborano e si affaticano con loro. Io mi rallegro della visita di Stefanas, di Fortunato e di Acaico, i quali hanno supplito alla vostra assenza. Hanno allietato il mio spirito e allieteranno anche il vostro. Apprezzate persone come queste. Le chiese dell'Asia vi salutano molto nel Signore Aquila e Prisca, con la comunità che si raduna nella loro casa. Vi salutano tutti i fratelli. Salutatevi a vicenda con il bacio santo. Il saluto è di mia mano, di Paolo. Se qualcuno non ama il Signore, sia anatema. Maranatà. La grazia del Signore Gesù sia con voi. Il mio amore con tutti voi in Cristo Gesù. Carissimi, abbiamo ascoltato questo lungo testo, capitolo 15, e poi ecco il saluto finale, le raccomandazioni finali del capitolo 16. Capitolo 15, Paolo lo lascia proprio alla fine, anche se fosse una raccolta di lettere paoline, chi ha fatto questa raccolta, appunto se la lettera era così, ecco, lascia alla fine un argomento molto importante. Dulcis in fundo, è veramente sì, perché è per Paolo un passaggio dirimente, assolutamente, come dire, di verifica, no? Della propria fede. Credere nella resurrezione di Gesù e nella resurrezione della carne. Anche nel credo attuale lo mettiamo appunto come elemento importante, sia quando diciamo di Gesù e sia alla fine, no? Del credo. La resurrezione della carne, la vita eterna. Non solo la vita eterna, anche la resurrezione. Perché per noi cristiani questo è fondamentale davvero, il mistero della resurrezione. Quel mistero che costituisce il nodo, no? Lo snodo del Vangelo, e lo sottolinea all'inizio. Di nuovo ripete quella formula che abbiamo già sentito proprio per l'Eucarestia, altro momento importante, ma qui ancora più importante, perché ecco, è veramente la sintesi dell'annuncio della fede cristiana, che poi ritroviamo appunto nel credo. A voi infatti ho trasmesso quello che anch'io ho ricevuto, la traditio fidei, la tradizione della fede, che ancora oggi continua ed è centrata su questo mistero. Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, fu sepolto e che è risorto il terzo giorno secondo le scritture, che apparve a Cefe e quindi ai dodici. Una formula di fede che rappresenta appunto quello che è ripetuto incessantemente in tutto il Nuovo Testamento e non solo da Paolo. Vi ricordate che all'inizio della lettera Paolo insiste sulla croce, sullo scandalo della croce di Gesù, perché oggettivamente nel mistero della croce c'è il mistero più paradossale della rivelazione di Dio, dell'amore di Dio. E proprio su quella croce, proprio in quella croce, diventa segno di salvezza per tutti. Ma se non ci fosse la resurrezione, giustamente Paolo dice alla fine della lettera, no? Lo lascia alla fine perché? Perché è da comprendere, certo, noi nella vita nostra terrena viviamo più il mistero della croce per certi versi, no? Sperimentiamo il mistero della croce, della fatica del vivere, del dolore, della sofferenza, ma siamo comunque immersi nella vita del risorto. Gesù è risorto e con Lui risorgeremo anche noi. È una promessa indefettibile, una promessa che non verrà meno del Signore e che diventa la luce della nostra vita. Paolo lo afferma appunto innanzitutto partendo dal dato concreto, perché la fede cristiana è una fede storica, legata ad eventi. Quella tomba vuota, quel mistero dell'apparizione ai discepoli è un mistero reale. Non stiamo parlando di fatterelli o di cose inventate. E Paolo ricorda tutti coloro che hanno avuto modo di vedere il Signore risorto. Ultimo fra tutti apparve anche a me come ad un aborto. Ultimo, si mette per ultimo Paolo. Non sappiamo se oggettivamente è stato proprio l'ultimo, ma no, almeno per come sono i racconti, racconto anche degli Atti degli Apostoli, ci manifesta questo. Da lì, da quelle apparizioni nasce, ecco, l'annuncio, il Vangelo. Il Vangelo che presenta Cristo vivo, non un Cristo morto, che presenta il risorto e che nello Spirito è riconosciuto, nello Spirito Santo. per grazia, si ripete sempre questa parola, e la dice innanzitutto su se stesso: per grazia sono quello che sono. È il dono dello Spirito, dato a lui e a tutti i credenti e a tutti coloro che verranno dopo. È lo Spirito del Risorto. Ed è in questo Spirito che ha predicato. E in questo Spirito, ricorda ai Corinzi, avete creduto. Ora, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non vi è resurrezione dai morti? Ed entra nel versetto 12, appunto, attraverso queste domande, abbiamo già sentito altre volte, no? Richiama in questo modo, ecco, l'opinione di alcuni, o quello che gli è arrivato, gli è stato riferito, no, gli è stato scritto, non sappiamo. Certo è che Paolo deve fare i conti anche con questo nella comunità dei Corinti. Una fede tiepida, insicura, incerta sulla resurrezione. Come? Proprio sulla resurrezione. Non ci deve essere dubbio, dice Paolo. Altrimenti abbiamo predicato invano e abbiamo creduto, no, invano. C'è un vuoto, altrimenti. Perché noi senza la resurrezione di Cristo, senza la vita di Cristo, siamo vuoti. Siamo vuoti. Paolo dice una cosa molto importante, che va a farci comprendere il mistero di questa vita nostra, che appunto non trova spiegazione, non si spiega da solo, non è autosufficiente in questo. Nel cammino veterotestamentario ci fu anche un tempo, si partì, ecco, da una fede in cui non c'era la fede nella resurrezione. Negli ultimi secoli arriverà questa fede, si arriverà a questa fede, a questo riconoscimento, ma è appunto solo in Cristo che questa fede diventa un segno concreto, certo, non è un'idea, non è una promessa basata appunto su una concezione, un'idea di qualcuno, no, è realtà, è la realtà che ha svelato, ha manifestato, ha espresso, ha donato Cristo. Anzi, il Padre ricorda Paolo, per grazia di Dio. E allora è importante questo: se non vi è resurrezione dei morti, neanche Cristo è risorto. E se Cristo non è risorto, ripeto, allora vana la nostra fede, vuota anche la nostra predicazione, vuota la fede, vuota. Vedete, tutto quello che viviamo, che è sempre così importante, no, nella vita, no, è vuoto senza la fede in Cristo risorto, senza la resurrezione. Non ha il sapore dell'eternità, non potrà mai averlo. E allora sì, per gli antichi aveva un senso come benedizione di Dio, come presenza di Dio, come grazia di Dio, comunque questa vita, ma a termine. Trovava un senso solo in una prospettiva di continuazione, no? Infatti un uomo che non avesse per esempio dei figli era maledetto, proprio perché appunto, no? E nei figli continuava la vita, ma appunto era una concezione che cercava di salvare, no, il salvabile, ma non riuscendoci neppure totalmente. Sì, certo, in quella prospettiva una vita aveva comunque un senso, ma a termine. Finito. Vuoto. per usare le parole di Paolo, alla fine. Mentre per noi si parla di una pienezza, che appunto non ce la diamo noi. Ecco, questa è la cosa importante. Non ce la diamo noi. Non siamo capaci di darcela noi. È un dono di Dio. È il dono per eccellenza. Perché appunto, ripeto, non ce la diamo noi, non ce la possiamo dare noi. Noi possiamo solo partecipare di quel dono che già in questa vita si manifesta e siamo chiamati a manifestarlo, ma non più di questo, perché quel dono è pienezza che solo Dio ci darà e Cristo ne è la primizia, dice Paolo. Quindi riafferma il cuore della fede, lo spiega dal versetto 12 in poi, praticamente è una spiegazione di quella fede annunciata da tutta la Chiesa, da tutti gli Apostoli. Se Cristo, ora Cristo, è risorto dai morti, affermazione, no? Prima usa il se, poi dice in modo chiaro e tondo, Cristo è risorto dai morti. Dal versetto 20 in poi c'è la parte più forte di questa affermazione di fede. Primizia di coloro che sono morti. Perché se per mezzo di un uomo venne la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la resurrezione dei morti. Se per mezzo di Adamo tutti muoiono, così in Cristo tutti riceveranno la vita. Affermazione che nella lettera ai Romani sviluppa in modo molto forte, molto bello, dal capitolo 5 in poi, con uno sviluppo teologico molto più complesso, no? È lui il vero Adamo, non è il primo uomo, è Gesù il vero Adamo, perché è in lui che c'è la pienezza, in lui c'è la vita. Nel primo uomo abbiamo ereditato la morte, chiunque sia stato questo uomo, che si chiamasse Adamo o come si chiamasse, poco importa, perché non è lui il riferimento, perché come noi ci ha potuto dare solo la mortalità, la morte. Solo Cristo è capace di darci la vita, perché in lui c'è la pienezza. C'è la pienezza. Così in Cristo tutti riceveranno la vita. Ognuno però al suo posto. Prima Cristo, che è la primizia, poi alla sua venuta quelli che sono di Cristo. Alla sua venuta. Ecco, questa attesa abbiamo sentito, no, nelle parole di Paolo, questa fervente attesa della venuta del Signore che si sentiva, si credeva fosse, no, imminente. Anche se poi man mano, no, anche Paolo stesso correggerà il tiro, già un po' l'aveva corretto rispetto alla prima lettera dove si aspettava da un momento all'altro, poi dice un po' più, poi ecco già la lettera ai Romani forse fa capire, no, che questa venuta è da lasciare nelle mani di Dio, nel mistero di Dio, solo lui sa quando sarà, ma certo è che egli viene per ognuno di noi, e questo è certo. Ognuno di noi deve fare i conti con la sua morte e promessa di resurrezione, nella promessa della resurrezione. Certo è che in lui è già vinta la morte. Questo è l'annuncio della fede cristiana. L'ultimo nemico ad essere annientato sarà la morte, dice, quando sarà per tutti, quando sarà ridotto al nulla ogni principato, ogni potenza e forza, perché niente è superiore alla potenza di Dio, alla potenza di vita che c'è in Dio. Perché Dio sia tutto in tutti, questa frase che piace tanto a Paolo, l'ha ripetuta sia in questa lettera, ma poi la ritroveremo nella lettera ai Colossesi, Efesini, tutto in tutti. E questo mistero di un Dio che abbraccia ogni creatura e tutti gli uomini. E poi dal versetto 29 invece, quindi finisce la parte più solenne, più forte, fino al versetto 28, poi dal versetto 29 alcune spiegazioni collaterali, no? Corollari, diciamo, dell'annuncio principale. E parla per esempio, ecco, del battezzare, no? Quelli che si fanno battezzare per i morti, no? E se davvero i morti non risorgono, perché si fanno battezzare per loro? Che significa questo? Non sappiamo esattamente che significa questo battezzare, no? Per i morti. Ci sfugge un po' questo, anche nella nota qui lo dice, no? Se era un affidamento ai defunti, a coloro che erano, no, già nel Signore, probabilmente qualcosa del genere, ecco. Certo è l'espressione di quello che poi viviamo anche nella comunione dei santi, no? Nella preghiera, effettivamente viviamo oggi nella Chiesa, no? Dove ritroviamo questa comunione con coloro che sono nel Signore, in attesa della sua venuta, di quella pienezza di resurrezione che appunto abbraccerà tutti gli uomini. E poi parla invece partendo dalla propria esperienza, molto vera, molto concreta, no? Ritorna a quell'annuncio, fa di nuovo riferimento a quell'annuncio. Ma chi ce l'avrebbe fatta fare se non è così? Rischiare la morte? Per che cosa? Ogni giorno io vado incontro alla morte. Come è vero che voi, fratelli, siete il mio vanto in Cristo nostro Signore. Ecco. Perché noi ci esponiamo al pericolo, dice Paolo? Per questo, per questa fede, altrimenti non avrebbe senso. Se soltanto per ragioni umane avessi combattuto a Efeso contro le belve, a che mi gioverebbe? Anche qui non sappiamo esattamente a che si riferisce, non le belve, non pensate alle belve nel circo, ma ha avuto a che fare con scontri, gli Atti degli Apostoli ce lo ricordano, no? Molto forte, accuse che ha ricevuto e si è salvato, no, Paolo, proprio, no, per il rotto della cuffia, come è successo tante altre volte, anche a Corinto stesso. Paolo aveva sperimentato queste accuse gravi, no, contro di lui. E poi arriverà il momento in cui purtroppo queste accuse troveranno breccia. Sappiamo bene, Paolo spererà di fare appello all'imperatore proprio per vanificare queste accuse che erano state fatte contro di lui, invece capita proprio nel momento in cui è imperatore Nerone e quando ci sono appunto le persecuzioni contro i cristiani, quindi purtroppo, no? Sappiamo come finisce, ma appunto per lui affrontare questa possibilità che poi si realizzerà di fatto, no? In modo cruento per lui, viene dalla fede nel Signore risorto. Non ha paura della morte, Paolo, di affrontare quella morte, perché ha già vinto il Signore, ha già vinto il Signore. Non lasciatevi ingannare, non lasciatevi ingannare, perché se i morti non risorgono, dice, mangiamo e beviamo perché domani moriremo, sta citando un testo di Isaia. Per dire, prendiamola così la vita allora, quanto mai attuale, perché questo sta succedendo, anche per noi cristiani, ci stiamo adagiando, no? Cercando certe cose materiali come se fosse tutto, non lasciatevi ingannare. Le cattive compagnie corrompono i buoni costumi. Tornate in voi stessi come è giusto e non peccate. Tornate in voi stessi. Bella questa espressione, no? In voi stessi, dentro di noi c'è la risposta. C'è il dono della vita. nell'unione a Cristo risorto. E non peccate. Alcuni infatti dimostrano di non conoscere Dio. Ve lo dico a vostra vergogna. Conoscere Dio. Ricordate che nel primo capitolo aveva detto: noi possediamo, no, Cristo, la conoscenza di Cristo, lo Spirito di Cristo. È una conoscenza di una realtà spirituale che viviamo. Ma qualcuno dirà: come risorgono i morti? Altra questione che va a toccare, altro dato importante. Questa è una questione che appunto va chiarita secondo Paolo, perché anche su questo c'erano alcune idee sbagliate, no? Si pensava alla resurrezione come un ritornare alla vita, no? Come purtroppo per esempio pensano i testimoni di Geova. Io vado sempre a prendere quando loro cominciano a parlare e leggiamo insieme questo testo e spiegatemi come me lo spiegate. Non riescono a spiegarlo, si arrampicano sugli specchi, perché Paolo è così chiaro qui. Dice che non si può ritornare, non si ritorna alla carne, al sangue. Loro invece credono questo, i testimoni di Geova, no? Purtroppo. È una fede ingenua veramente la loro, no? Ma purtroppo è così. Cioè, milioni di persone, loro sono, che continuano a credere che ritorneremo a una vita, ritorneranno, perché solo loro si salvano, no? Gli altri no. E quindi solo loro ritorneranno a una vita come nel paradiso terrestre, no? Paolo è chiaro e tondo sulla risposta. Ciò che è corruttibile non può partecipare all'incorruttibile, alla vita eterna, alla pienezza di Dio, alla resurrezione. Il corpo di Cristo glorioso è, appunto, è glorioso, è spirituale, non è più materiale. Non è più materiale, l'abbiamo celebrato con l'ascensione di Gesù. Il mistero dell'ascensione significa questo, no? Gesù è nel cielo, Gesù non è qui, non è un corpo materiale, e né noi riceveremo più un corpo materiale, ma spirituale. E lo dice in vari modi, attraverso vari esempi, no? Fa l'esempio, per esempio, del seme, no? Il seme che si semina non è la pianta che nasce. La pianta è vitale, il seme, no, sembra, ha un nucleo vitale naturalmente per poter crescere, però ecco, è solo un paragone che Paolo fa per dire che sarà tutta un'altra cosa. Sarà tutta un'altra cosa questo corpo che riceveremo. Poi parla dei corpi terrestri e celesti, no? Gli astri del cielo e quelli della terra, ecco, secondo le conoscenze di quel tempo naturalmente, quindi sono solo comunque paragoni che Paolo fa, ripeto, per far capire che non è la stessa cosa, non sarà un ritorno indietro. La resurrezione non è un ritorno indietro, non si torna al punto zero, si va avanti. E si entra nella pienezza, nell'incorruttibilità, nella gloria, nella potenza, nello spirituale. Se c'è un corpo animale, vi è anche un corpo spirituale. Quindi Paolo, ripeto, ribadisce chiaramente che il corpo che riceveremo è un corpo spirituale, non animale, materiale. Sta scritto infatti che il primo uomo, Adamo, divenne un essere vivente, ma l'ultimo Adamo divenne spirito datore di vita. Cristo è spirito datore di vita e ci dona lo spirito, non come essere vivente, no, come animale. Essere animale, corpo animale. Non vi fu prima il corpo spirituale, ma quello animale, poi lo spirituale. Anche qui, in un passaggio. Per cui anche su questo noi non crediamo almeno che sia necessaria, no, la reincarnazione, come credenti, come cristiani. Non crediamo, come in alcune religioni orientali, che ci si debba reincarnare più volte per purificarsi. Perché il punto chiaro, ripeto, lo ribadisce Paolo, lo ribadisco anch'io, è che la resurrezione, il corpo spirituale, è un dono di Dio, non è una conquista nostra. Non ci purifichiamo man mano, il nostro spirito si purifica come appunto un elemento che abbiamo già che va purificandosi. No, è un dono che ci è fatto, una volta per te, per tutte. Che qui nella fede e nello spirito che viviamo, che ci è dato, è appunto solo all'inizio, solo come promessa, un incipit, un inizio. Ma la resurrezione è un dono, come la fede è un dono, è l'opera di Dio. Non è opera nostra, questo dobbiamo capire come cristiani. L'immortalità non è il frutto di qualcosa che è già dentro di noi in modo, come si può dire, naturale, connaturato, no? Come era nella mentalità greca. Noi siamo figli di quella mentalità, per cui abbiamo un po' confuso un po' le idee, ci siamo confusi nel tempo. L'immortalità non è dentro di noi c'è la mortalità. Noi siamo mortali, secondo la concezione biblica, non greca, che non è quella greca. Noi siamo mortali, l'immortalità è un dono, è un puro dono di Dio che ci viene dato. Questo dice la resurrezione di Gesù. Per questo lui la primizia, perché è lui che apre quella porta. E senza di lui non c'è data, né a quelli prima né a quelli dopo. È un mistero, è il mistero appunto che siamo chiamati ad accogliere. Ecco, io vi annuncio un mistero, dice Paolo, versetto 51. Noi tutti non moriremo, e qui entra poi in quella appunto attesa che c'era, no? Nell'immediato di attendere il Signore che veniva, e dice: noi tutti non moriremo, ci sarà ancora qualcuno in vita. Anche nei Vangeli è messo sulla bocca di Gesù, insomma, no, si pensava che alcuni, ecco, avrebbero visto venire il Signore nella gloria ancora non morti, no? Ma tutti saremo trasformati. Quindi chi era morto, chi non era morto, non importa, vi è una trasformazione. In un istante, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba. Essa infatti suonerà e i morti risorgeranno incorruttibili e noi saremo trasformati, di nuovo lo ripete, usa questo verbo. È necessario infatti che questo corpo corruttibile si vesta di incorruttibilità e questo corpo mortale si vesta di immortalità. E allora conclude poi con questa bellissima espressione: se questo avverrà, e quando questo avverrà, allora si compirà la parola della Scrittura. E qua fa una collazione di due testi biblici, no? Dell'Antico Testamento, di Isaia e di Osea. La morte è stata inghiottita nella vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? Dov'è la morte? Dove c'è Dio non c'è più spazio per la morte. E questo sarà. E questo è nella speranza. Nella lettera ai Romani questo lo chiarisce, ripeto, in modo ancora più esaustivo, più forte, Paolo, nel capitolo 8. Il pungiglione della morte, dice, è il peccato, e la forza del peccato è la legge. Ne approfitta Paolo per sottolineare che appunto ciò che salva dalla morte non è la legge. Non è la legge, non è fare o non fare certe cose, perché è Dio che salva, e ha vinto la morte e vince la morte in noi. Siano rese grazie a Dio che ci dà la vittoria per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. La vittoria per mezzo del Signore. La vittoria è data attraverso il Signore. Quindi è il contrario. Se si manifesta in noi la vita, è per un dono di Cristo. E quella vita, appunto, significa non peccare, come ha già detto prima ai Corinti. Non peccate. Ma non perché viene da un nostro sforzo di volontà. Non devo peccare, così mi preparo il paradiso. No, belli miei, non funziona così. Se non pecchiamo è solo una grazia. Se riusciamo a non peccare è solo per grazia. È solo se siamo investiti dall'amore di Dio, no, dal vento, dal soffio dello Spirito di Dio, allora non peccheremo. Ma non perché, no, siamo noi bravi con la nostra volontà, perché se è solo quello è superbia. E guai a noi se ci riusciamo in quel caso, perché ci stiamo ingannando. Se fosse la nostra superbia non farci peccare, poveri noi. Se è Dio, l'amore di Dio, allora, no? E che cosa lo dimostra? L'umiltà, l'ho detto prima Paolo. Per grazia sono quello che sono, non sono io. È l'umiltà che manifesta il dono di Dio e la sua opera. E nella comunione con tutti. Perciò, fratelli miei carissimi, rimanete saldi e irremovibili, progredendo sempre più nell'opera del Signore, nell'opera del Signore, non nelle opere, nell'opera del Signore, al singolare, sapendo che la vostra fatica non è vana nel Signore. Ritorna questa parola, no? Vedete, sta ritornando più di una volta. Non è vana la vostra fatica, non è vuota. Il vostro cammino con il Signore non è vuoto. C'è sostanza. E alla fine la conclusione. Arriviamo alla conclusione di questa lettera, alcuni richiami concreti, no? E il primo riguarda una colletta a favore di Gerusalemme. Ci ritorna più volte su questa colletta, no? Perché la chiesa di Gerusalemme era la più povera, no? La chiesa madre. E quindi si era chiesto di dare un aiuto alle comunità che potevano. Paolo ritornerà più volte su questa colletta anche nelle lettere successive. Si ritroverà questo richiamo, ecco, a vivere quella colletta come un dono di fraternità. È bello, è un segno molto concreto, no? E ci sono dei consigli pratici su come viverla, ci sono, come sentite, poi dei progetti di Paolo, che spera di poter andare forse anche lui a Gerusalemme, spera di poter passare di nuovo, no, a Corinto. Non succederà, purtroppo non passerà più, non riuscirà, perché poi le vicissitudini varie, no? Andrà a Gerusalemme e sarà arrestato e lì poi condotto appunto in vari passaggi poi a Roma, proprio su richiesta sua, per appellandosi appunto quando aveva visto che le cose stavano un po' complicando e volevano poi riportarlo di nuovo a Gerusalemme, e allora poi si appella a Cesare, all'imperatore. Ma è bello, ecco, questo è commovente in qualche modo questo richiamo alla fine, perché vedete, parla di una concretezza, di una vita fatta, ecco, di un annuncio con tutto tutto se stesso per il Vangelo, senza timore. E l'invito ad accogliere, Timoteo, accogliere, no, e valorizzare le persone che ci sono, no, tra loro, che hanno portato, hanno custodito quella fede, i primi che hanno aderito. E si rallegra Paolo di aver ricevuto la loro visita. Sono quelli che probabilmente sono anche i latori poi della lettera, no? Hanno portato le richieste, informazioni e poi sono ritornati, no? Bello quel richiamo alla fine anche alle chiese dell'Asia che vi salutano molto nel Signore Aquila e Prisca, Priscilla, no? Che erano stati i due che avevano accolto Paolo a Corinto, i primi che avevano accolto nella propria casa Paolo a Corinto, e adesso si trovano con lui ad Efeso, da dove sta scrivendo, no? La lettera ai Corinti. Uno spaccato di una vita concreta, di una comunità, di quelle comunità che si radunano nelle case, ancora, abbiamo sentito, e dove c'è forte, fortissimo questo senso di comunione, di condivisione, che Paolo ha riaffermato in tutta la lettera, come la cosa più necessaria nel Signore. Anche questo per noi oggi ci appare così lontano, no? Le nostre comunità spesso anonime, dove non ci conosciamo neppure tante volte, partecipando magari alla stessa messa, ma senza nemmeno conoscerci per nome. E quello che invece era un segno di comunione vivo. Salutatevi a vicenda con il bacio santo, proprio quel dono, quello scambio di pace, no, che avveniva nella comunità, nella preghiera. Il saluto di mia mano, di Paolo. Alla fine arriva il saluto. Ah, una cosa, ci sono alcune raccomandazioni particolari, no, di Paolo. E non mi riferisco semplicemente a quelle legate alle persone, no? Ma non perde occasione Paolo per esprimere ancora un'esortazione viva, al versetto 13 in particolare, dove dice, 13 e 14, il seguente: vigilate. Vigilate, vedete, riecheggia le parole di Gesù anche nel Vangelo, nei Vangeli, specialmente in quelli sinottici. Le ultime parole di Gesù ai discepoli sono proprio queste: vigilate, state saldi nella fede, comportatevi in modo virile, forte, siate forti. Tutto, tutto si faccia tra voi nella carità. Ritorna, ricordate, capitolo 13, che era uno, anche quello, uno dei picchi, diciamo, no, degli elementi essenziali, ecco, annunciati da Paolo, nel vivere appunto la fede, no? Nella carità, la fede e la speranza, nella carità. E qui lo ribadisce di nuovo: tutto si faccia tra voi nella carità. Ma è chiaro che questa carità non si può realizzare senza, no? Non nasce dalla fede, non si può realizzare senza la fede. Perché per Paolo quella carità, ribadisco, non è una filantropia, un amore per gli uomini così che nasce da sentirsi parte comune degli altri, semplicemente. Per un cristiano è qualcosa di più la carità, perché nasce dalla fede e dalla speranza. E poi le supera, dice Paolo, sì, le supera, perché poi la carità ci mette nel mistero stesso di Dio, che è carità, che è amore, che è unità. Ma appunto, se non conosco Dio, se non conosco il suo amore, questa è la fede, E se non mi proietto con questa fede nel mistero appunto di pienezza che sarà dono suo, questa è la speranza, come posso vivere in pienezza la carità? Per questo vigilate, state saldi nella fede. E l'ultima parola, appunto, ritorna su quest'amore. Se qualcuno non ama il Signore, sia anatema. Se non ama il Signore, è già separato, in realtà. È già fuori. E poi conclude con quella formula di invocazione bellissima della prima Chiesa, che ritroviamo anche nell'Apocalisse, in altri testi, no? E nella seconda lettera ai Corinzi, eccetera. Maranatà, vieni Signore Gesù, che è l'invocazione della prima Chiesa, appunto, in attesa del Signore. È il tempo dell'attesa in cui si esprime questa parola, questa invocazione. E poi conclude con un'espressione che più o meno ritroviamo anche in altre lettere: la grazia del Signore Gesù sia con voi. E poi questa espressione bellissima, molto intima, rivolta a quella comunità a cui Paolo ha dato veramente tutto se stesso, più delle altre perché c'è stato di più anche come tempo. Il mio amore con tutti voi in Cristo Gesù. Bella, un'espressione bellissima. Il mio amore con tutti voi in Cristo Gesù. Ecco, è Lui che ci unisce. Per cui anche il mio amore non vi lascerà in Cristo. È bella questa espressione, è un atto di fede anche questo, no? È un atto di fede anche questo, credere in un amore appunto che supera le distanze, le difficoltà, la morte, in Cristo Gesù. Ci mettiamo in piedi. Ringraziando il Signore di questa parola che abbiamo ricevuto, così ricca, no? Abbiamo attraversato, attraverso la prima lettera ai Corinzi, praticamente tutta la nostra fede cristiana, no? E tutti quegli elementi essenziali, importanti, quelli che ci caratterizzano, ci danno un volto nel volto di Cristo. Ecco, affidiamo al Signore la nostra preghiera per noi, per la Chiesa che oggi vive pellegrina in cammino, per il Papa, i pastori, per tutti coloro che sono chiamati a portare questo Vangelo di speranza e per tutti i cristiani che sono chiamati a incarnarlo nella carità. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, ci conduca alla vita eterna. Benediciamo il Signore. Buonasera a tutti. E se Dio vuole, a ottobre, poi riprendiamo il cammino.